Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli di oggi, mercoledì 24 luglio. Il Papa, una società fraterna si costruisce con l'alleanza tra giovani e anziani. Terminata la missione di pace del Cardinale Parolin in Ucraina, ieri l'incontro con il Presidente Zelensky, impegno per una pace giusta e duratura. Medio Oriente, sale a 121 il bilancio delle persone morte durante l'ultimo attacco israeliano su Khan Yunis. Attesa per il discorso di Netanyahu al congresso americano sul fronte palestinese, si lavora per un governo di unità nazionale. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Anziani e giovani possono realizzare insieme una società fraterna. Sul suo account X, Papa Francesco indica nel dialogo intergenerazionale una base imprescindibile per imparare la bellezza della vita. Il post è stato pubblicato pochi giorni prima di due date speciali. Amedeo Lomonaco.
Abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani perché la linfa di chi ha alle spalle una lunga esperienza di vita irrori i germogli di speranza di chi sta crescendo. Così impariamo la bellezza della vita e realizziamo una società fraterna. Il post di Papa Francesco, pubblicato oggi sull'account X@Pontifex, precede la memoria liturgica il 26 luglio dei Santi Gioacchino ed Anna e la giornata mondiale dei nonni e degli anziani domenica 28 luglio. I pontefici in più occasioni si sono soffermati sul ruolo degli anziani nella società. Papa Giovanni Paolo I, durante l'udienza generale del 6 settembre 1978, aveva ricordato questo episodio.
Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta nelle case di ricovero. Una volta trovo una malata, un'anziana, si è messa quasi a piangere. Ma perché piange? Mia nuora, mio figlio, non vengono mai a trovarmi. Vorrei vedere i nipotini. Non basta il caldo, il cibo, c'è un cuore.
È rientrato in Vaticano il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin dopo la sua missione di pace in Ucraina. Ieri l'incontro a Kiev con il presidente Zelensky, al quale Parolin ha portato la vicinanza del Papa. Nell'occasione è stata anche conferita al segretario di Stato Vaticano un'alta onorificenza nazionale. Gianmarco Murroni.
Incontri istituzionali di questi giorni avuti dal cardinale Pietro Parolin con i vertici ucraini hanno avuto il loro momento centrale con il colloquio tra il segretario di Stato e il presidente Zelensky. Il porporato ha ribadito al capo dello Stato l'impegno a trovare una pace giusta e duratura per la martoriata Ucraina. Nel corso dell'incontro il presidente ucraino ha conferito al cardinale Parolin l'ordine al merito, una delle più alte onorificenze nazionali. Zelensky aveva già ricevuto un inviato di Francesco nel giugno dello scorso anno. Allora era stato il cardinale di Bologna e capo dei vescovi italiani Matteo Zuppi a fare visita al presidente ucraino, che a sua volta in questi anni ha avuto modo in più occasioni di parlare con il Papa. L'ultima, poco più di un mese fa, al G7 ospitato in Puglia, quando Francesco e Zelensky si sono stretti la mano durante uno dei bilaterali avuti dal Papa con alcuni dei leader presenti al vertice. Anche in quella circostanza era stata evidenziata la necessità di una pace giusta.
Restiamo nel paese dell'est Europa, sul terreno 4 morti, 17 feriti, tra cui bambini per attacchi russi contro Kharkiv. I missili hanno raggiunto la sede di un'organizzazione umanitaria. Kiev contrattacca lanciando droni kamikaze contro una nave in porto nell'area di Sumy. Intanto a Mosca un'autobomba esplosa nel nord della città provocando due feriti, tra cui un funzionario militare russo. Si indaga per tentato omicidio. Medio Oriente, sale a 121 il bilancio delle persone morte durante l'ultimo attacco dell'esercito israeliano su Khan Yunis. Raid mirati anche su Rafah. C'è attesa questa sera per il discorso del premier israeliano Netanyahu al congresso americano, domani l'incontro con il presidente dimissionario Biden. E ieri Hamas, Fatah e altri 12 gruppi palestinesi avrebbero trovato un accordo per un governo di unità nazionale ad interim al termine della guerra a Gaza. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Riccardo Bernardelli, direttore responsabile di Asia News, spiega il senso di questo accordo al microfono di Silvia Giovanrosa.
Bisogna capire quanto si tratta di una dichiarazione politica e quanto invece è una reale possibilità sul terreno in questo momento, anche perché un'intesa di questo tipo significherebbe un qualche tipo di ruolo politico della Hamas, che invece sia Israele ma anche buona parte del resto della comunità internazionale ha sempre rifiutato.
Netanyahu negli Stati Uniti domani parlerà al congresso, si prevede la ripresa dei colloqui di pace. È un caso che questo accordo arrivi in questo momento?
È aperta concorrenza. Mentre si parlava dell'accordo per Pechino, è emerso la notizia di un incontro tra rappresentanti di Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, che aveva al centro proprio la questione del dopoguerra. Ma il grande rischio è che queste forze, insomma, in qualche modo ciascuno tira per i propri interessi da una parte e dall'altra la soluzione del conflitto, non aiuti a risolvere i problemi ma finisca per aggravarli.
Andiamo nelle Filippine, colpite duramente dal passaggio del tifone Gaemi. Al momento il bilancio parla di 13 morti e 600.000 sfollati, mentre la tempesta si sta spostando. Prossima allerta in Cina e a Taiwan. Emilio Sortino.
Da 5 giorni le Filippine si stanno confrontando con piogge torrenziali, frane e venti ad oltre 150 km orari. Nel pieno della stagione monsonica, infatti, nella quale sono già previste precipitazioni eccezionali, a peggiorare le circostanze è arrivato il tifone, soprannominato dagli esperti Gaemi, e in poco tempo la situazione è precipitata. Attualmente sono più di 600.000 le persone evacuate e in 13 hanno perso la vita, mentre il governo di Manila ha già dichiarato lo stato di calamità stanziando 500 milioni di dollari e ha chiesto il sostegno internazionale. Un'emergenza, quella degli eventi meteorologici estremi, che si stima costi 1,2 miliardi di dollari l'anno al paese asiatico. È previsto comunque che il tifone si sposti ora verso nord, aumentando la sua potenza e arrivando già stasera nello stretto di Taiwan.
Sotto minaccia di morte, la fede di una madre di fronte all'ingiustizia è il titolo del libro che verrà presentato questo pomeriggio al Senato italiano e che racconta la storia di Shagufta Kausar, una donna cristiana colpita dalla controversa legge sulla blasfemia in vigore in Pakistan. Shagufta è stata assolta e liberata dopo 8 anni di carcere anche grazie all'impegno del Parlamento europeo. Sentiamo al microfono di Marco Guerra il direttore di aiuto alla Chiesa che soffre, Massimiliano Tubani.
Il caso di Shagufta Kausar è appunto analogo a quello della più famosa Asia Bibi. Questa donna cristiana, madre di famiglia, è stata ingiustamente accusata di blasfemia. Noi dobbiamo certamente accendere i riflettori su questo tema, utilizzando la testimonianza di questa donna. Continuiamo a alimentare il dibattito relativo all'applicazione di questa normativa sulla blasfemia in Pakistan, in particolare perché, come sappiamo, in molti casi si utilizza questa normativa sostanzialmente per regolare dei conti.
Ecco, si era aperto un dibattito in Pakistan per fare una revisione di questa legge. A che punto è?
Noi riteniamo che sia realisticamente molto complesso immaginare una riforma a breve di questa normativa, proprio perché c'è una codificazione di una norma che ha un fondamento sociale, ha un fondamento religioso.
Un aereo passeggeri che trasportava 19 persone si è schiantato questa mattina durante il decollo nella capitale del Nepal, Kathmandu. Diverse persone sono morte nello schianto, mentre il pilota si è salvato. Si indaga ora sulle cause dell'accaduto. Il governo tedesco ha messo al bando il Centro Islamico di Amburgo, un'associazione di fede musulmana proprietaria di una moschea nella città tedesca, da diversi mesi nel mirino di un'indagine sul suo presunto sostegno al movimento libanese filo iraniano Hezbollah. Secondo il Ministero degli Interni si tratterebbe di un'organizzazione estremista islamica che persegue obiettivi anticostituzionali. Tutto pronto a Parigi per l'inizio dei 33esimi giochi olimpici che prenderanno ufficialmente il via il 26 luglio. Tanti atleti pronti a sfidarsi in quella che sarà un'Olimpiade all'insegna dei valori sportivi, ma segnata anche dalle guerre che affliggono varie parti del mondo. Silvia Salis, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, spiega l'importanza dello sport come strumento di pace.
La mia riflessione è che non esistano sport individuali, sport di squadra, tutti gli sport sono sport di squadra. Anche un atleta che fa uno sport individuale ha una squadra con la quale lavora, che coopera per il suo risultato. Quindi io penso che il valore più importante verso gli altri all'interno di una squadra sia la lealtà, cioè sapere che le persone che hai vicino possono fidarsi di te e tu puoi fidarti di loro.
Papa Francesco ha invocato più volte la tregua olimpica. Quanto importante anche da questo punto di vista spingere su quello che dice spesso anche Papa Francesco, sia una tregua olimpica, andando proprio poi a sottolineare quelli che sono i valori dello sport.
Sicuramente le parole del Santo Padre sono di ispirazione per tutto il mondo, questo perché lo sport unisce e unisce per un motivo che va oltre, diciamo, le differenze che ci sono tra i popoli, le ideologie, perché lo sport si basa sulla meritocrazia, quindi è una profonda riflessione sul fatto che nasciamo tutti uguali con diverse capacità, diverse aspirazioni, e lo sport mette in luce questa uguaglianza nella diversità.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.